You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Sbigottita, Enville vide lo stormo di Nikta avventarsi su di loro a tutta velocità e richiamò l'essenza elementale. Com'era possibile? Avevano ripulito quella zona assieme a Rudy da neanche un paio di giorni. Aveva sondato il terreno prima di correre fin lì, non c'era niente. Lo spostamento d'aria si fece più vicino ed Enville intimò a Marcus di stare indietro palesando il cerchio magico dorato. Un gigantesco Vegvisir fece un fiacco tentativo di aprirsi sotto le sue palladium, allargandosi in uno spasmo fin sotto i piedi dell'uomo. Poi si ritirò con un risucchio stridente e gli ultimi rimasugli di chiarore scoppiettarono tutto attorno, scintillando. Enville sgranò gli occhi. L'istante successivo, la terribile consapevolezza di quanto stesse accadendo la ghermì con forza. Percepì l'essenza elementale abbandonarla e ricadde su un ginocchio, col cuore che le premeva sui timpani e la testa che porticava. Lo scettro, che aveva incominciato a materializzarsi nella sua mano destra, si disfece, svanendo fra le sue dita. Afferrò il vuoto. Un'ondata di gelo la avvinse, togliendole il fiato. Nascondere la propria aura per tutto quel tempo aveva prosciugato ogni briciolo di energia spirituale che aveva in corpo. E probabilmente estinguere lo scudo l'aveva esposta agli oscuri che non aveva notato in precedenza. Erano spacciati. Non ebbe neanche il tempo di pensare che stavano per morire, né di sperare che Nazar avesse il tempo di arrivare a loro per intervenire, ora che erano individuabili. Le Nikta erano ormai pochi metri da loro, e l'unica altra fonte energetica che avvertì fu quella che la Suprema aveva imbrigliato attorno a Marcus per proteggerlo dall'oscurità. Non sarebbe mai potuta bastare per difenderli dall'attacco diretto di un morto. I versi agghiaccianti delle ombre gli percossero le ossa. Si tenne il capo urlando e percepì un fiotto di sangue defluirgli dalla gola. Tossì, sputò il grumo dal sapore metallico e sentì Marcus trascinarla per il braccio e scambiarsi di posto con lei. L'uomo la strinse e porse la schiena ai mostri senza un attimo di esitazione. Successe in mezzo secondo. Enville si ritrovò in quella morsa soffocante e non riuscì a impedirglielo.
Marcus, no!
Strillò, tanto forte da farsi male alla gola. Una folata di vento improvviso l'investì e ruzzolarono fino alla recinzione del fabbricato demolito, abbracciati l'uno all'altro. Fu convinta che le Nikta avessero ucciso un suo amico, che fossero comunque morti entrambi e che di lì a poco avrebbe raggiunto il Nirvana. Invece, quando sollevò il capo, una pioggia di spilli acuminati di dolore le trapassarono aspramente il corpo, suggerendole che fosse ancora viva. Marcus si rialzò sui gomiti accanto a lei, tossendo e con il volto graffiato che perdeva rivoli di sangue. E poi lo vide. Un impetuoso uragano si era interposto tra loro e i mostri e stava spezzando ogni singolo arto melmoso degli oscuri che ancora gridavano in quei lamenti lugubri e acuti. Le Nikta si dimenavano, vorticando nella corrente ventosa, agitando le braccia scheletriche, smembrandosi una dopo l'altra. I loro resti vennero risucchiati dal ciclone, illuminato di una misteriosa ed abbagliante energia argentea. Il vortice si colorò per qualche minuto di una macabra tinta borgogna, fondendosi a quello sfavillio furfi. Emil boccheggiò e si tirò a sedere, aggrappando senza riflettere la spalla di Marcus, appiattendosi sulla cancellata. Il puzzo dei mostri morenti le stava dando al cervello, il capo le esplodeva. La corrente le imbizzarriva la chioma, agitandole il cardigan strappato in più punti. Non aveva idea di dove fosse finita la borsa. Il dannato dischetto di Ipa volò accanto a lei, infilandosi dritto dentro ai cancelli e sparendole alle spalle. «Stronzetta!» bisbigliò senza fiato. Le ferite che le bruciavano sulla pelle non accennarono a rigenerarsi, eppure in quel momento non le sentì neppure. Notò solo lontanamente il sangue che ancora le gocciolava sui vestiti inzaccherati, sgorgandole dalle labbra, scivolandole sulle guance e dai graffi. Mark si riebbe del tutto dopo qualche minuto, strofinandosi il volto con la manica della camicia, macchiandola di rosso. Si trascinò accanto ad Emil, parandola istintivamente con un braccio e schermandosi il volto con l'altro, fissando senza fiato quello spettacolo stravolgente. La camicia gli si tese sulla pelle, il vento gli tirò indietro i capelli sulla pelle ingemmata di sudore freddo. Un fenomeno climatico di quella portata avrebbe dovuto radere al suolo ogni cosa attorno a sé, e invece no, sfociava da un considerevole foro nell'asfalto, innalzandosi fino al cielo, certamente sferzandoli con le fortissime folate di quel flusso, eppure il suo obiettivo parevano soltanto le ombre. Nient'altro l'attorno venne percosso o distrutto. Per essere un tifone si comportava in modo anomalo e non era certo difficile indovinare che fosse animato da un elementale del vento. Ma come? Chi? Emil si guardò freneticamente attorno, cercando Larit che stesse scatenando quel fenomeno. Finalmente i suoi occhi incontrarono la coloratissima trama di una vela da parapendio, aperta come due ali indistruttibili dietro la schiena di qualcuno. La sagoma dell'Arit che la governava, ancora parzialmente invisibile in quella cacofonia di rumori e bagliori, volteggiò con maestria attorno al tornado, cavalcando un sentiero fortunato del vento. Quando gli occhi di Envil e quelli chiarissimi di Cristina si incontrarono, credette di essere definitivamente impazzita e percepì l'intero corpo di Marcus irrigidirsi a fianco a lei. Il braccio che l'uomo continuava a tenerle premuto sullo sterno parve farsi di marmo e intuì che, ebbene sì, riusciva a vederla anche lui. Gli occhi le bruciavano. Cristina era un Arit! Il corpo etereo completamente illeso di Cristina manovrò la vela, spingendola fluentemente attorno all'uragano. L'esile corpo della ragazza ci girò attorno, sembrando in qualche strano modo riavvolgerlo e renderlo una minuscola spirale luminosa. Era pazzesca, tanta forza intatta in uno spirito. Nel corso di quell'operazione, l'Arit si avvicinò parecchio al terreno, ma non toccò mai il suolo, come se la sua vela fosse in grado di volare come un paio d'ali vere, non soltanto di planare. In un lampo tornò verso l'alto, vorticando, con gli scuri capelli intrecciati che galoppavano nell'aria, liberi dal caschetto che Anvil ricordava di averle visto indosso nella fotografia del centro giovanile, una vita prima. Cristina si voltò una sola volta verso di loro, strizzando loro l'occhio, nello stesso identico modo in cui di solito faceva suo padre. L'essenza elementale ancora integra le rendeva il corpo diafano, facendola assomigliare a un sogno ad occhi aperti. Poi roteò verso il cielo, traendosi dietro la piccola spirale, e sparì, inghiottita dal buio. Tornò il silenzio, talmente fermo e sterile che la ragazza fu convinta che Marcus avesse smesso di respirare per lo shock. Si voltò a guardarlo mentre lui riabbassava il braccio. Per davvero la prima volta da quando lo conosceva, vide che l'uomo stava piangendo senza emettere il minimo rumore. Ciò nonostante, la sua faccia era scolpita, immobile, in quell'aria apparentemente inespressiva. Le lacrime gli solcarono le guance in due linee lucide, mescolandosi al sangue. Il dolore dell'uomo per Emil fu palpabile, anche se Le sue energie arite erano completamente prosciugate. Non disse niente. Gli poggiò il capo sulla spalla e lo lasciò piangere in pace, mentre se ne stavano così, pieni di ferite, con la schiena appiccicata alle cancellate. Erano tornati nell'appartamento di Amber grazie ad un passaggio runico che Nazar aveva aperto circa 10 minuti dopo l'attacco degli oscuri. A quanto pare gli c'era voluto un po' per trovarli proprio perché Ambil si era scaricata di colpo. Aveva avuto il tempo di sentirla per pochissimo. Quando i loro occhi si erano incontrati, dopo che il Crucian era uscito allo scoperto avvalendosi dell'apertura, Ambil aveva quasi ingoiato la lingua. E una forte sensazione di nausea le aveva spinto lungo la gola. Dio, che inquietudine quegli occhi! Quanto aveva avvertito in Nazar era più forte di qualsiasi altro sentimento ricordasse aver mai sentito in lui. L'aveva fissata, con la fronte infossata, lo sguardo luminoso ricolmo di una moltitudine di sentimenti per lei indecifrabili, mani intascate. Era rimasto immobile dove stava, attendendo che Ascar si avvicinasse ai due e li aiutasse a rimettersi in piedi, prestando loro le prime cure con il Reiki. Non aveva aperto bocca nemmeno quando lei gli era stata a 2 centimetri dal naso, rimasti soli per un momento mentre il ragazzo conduceva Marcus all'interno, sorreggendolo con un braccio. Il Crucian le aveva solo indirizzato un secco gesto del capo, facendole cenno di entrare nel passaggio. Lei aveva obbedito senza fiatare e lo aveva preceduto a capochino, inoltrandosi nell'androne. Ora se ne stavano tutti sul divano, in completo silenzio. Nazar in piedi, appoggiato con la spalla accanto all'uscio del soggiorno, braccia conserte, e lei con le mani affondate nelle tasche. Ascar rumoreggiava in cucina, aveva detto di star preparando per loro, non aveva ben capito quale intruglio. La pioggia, che stava di nuovo cadendo, accompagnò quel tintinnare soffuso. Non c'era traccia di Yorg. Enville sbirciò Venerdì e Aina, che si rincorrevano chiassosamente nel corridoio, girando attorno a Zaccaria, che sonnecchiava accostato alla porta della camera degli ospiti. Ogni tanto si prendevano una pausa per giocherellare con la coda del cane lupo, che si muoveva in scatti sporadici. Dopodiché osservò nuovamente Marcus, preoccupata. L'uomo se ne stava sdraiato in un lato dell'ampio divano, con un braccio a coprirgli gli occhi ed un solo piede che toccava il pavimento. L'altra mano si stringeva la camicia rovinata in prossimità del cuore. La piega amara che aveva preso la sua bocca descriveva ciò che gli stava passando dentro assieme alla sua energia appesantita. Enville non era abituata a vederlo così. In quel momento lo immaginò in seguito al lutto di sua figlia, nella stessa identica posizione, completamente solo, nel suo vecchio appartamento di un tempo. Le si strinse il cuore. Avrebbe voluto confortarlo, ma non sapeva come inoltrarsi in quella parte tanto intima e privata dell'amico. Inoltre, anche se in parte è dovuto, senza meno, all'aver visto Cristina, aveva l'impressione che nell'insieme Mark fosse in quello stato per colpa sua. Quello la fece sentire anche peggio. Ascar tornò con un vassoio in mano, trasportando 2 delle solite tazze decorate che contenevano un liquido dall'odore parecchio pungente. Enville prese quella che il ragazzo le aveva allungato, scoccandole uno sguardo da metterle i brividi. Dal contatto con le dita, come sempre, non era arrivato il minimo sentore che il coccio rosso potesse essere bollente. Lo aveva intuito solamente dalla lingua di fumo che fuoriusciva dalla tazza inebriandole il naso. Fissò con scarso entusiasmo il colore vermiglio della bevanda, in parte pensando a un vecchissimo infuso ai frutti rossi che sua madre comprava spesso al discount di Forra e dal quale lei stava sempre alla larga perché sapeva di vomito. L'altra fetta del suo cervello pensò spontaneamente a quando, 2000 anni prima, sua sorella Karen, a 11 anni, si spalmava la faccia di marmellata fingendo che fosse sangue e bofonchiando «cervelli!». Deglutì, pensando al decotto di encefalo che doveva averle preparato Rudy come punizione e che ora la fissava dal fondo della tazza mentre temporeggiava. La prese un atto di nausea tale che fu tentata di correre alle finestre e gettare tutto di sotto, ma in quel momento lo sguardo inquisitore di Nazar riusciva a tenerla incollata al sofà. Le formicolava la fronte, tant'era energico. Rudy la esaminò dopo aver gentilmente aiutato Marcus a sedersi. Mandala giù senza troppe storie. Un'innocentissima pozione rigenerante a base di acqua lunare. Innocentissima non direi a vederla così, pensò Larit, ma non osò fiatare. Lo sguardo di Nazar le pesava sulla coscienza. Affondò il naso nella brodaglia e beppe. Mark la imitò senza esitazione, seduto al suo fianco con la faccia color lenzuolo e senza un'espressione precisa in volto. Inaspettatamente la pozione era molto dolce, fin troppo, e parecchio aromatica. Non di quel dolce piacevole, stucchevole piuttosto, ma in ogni caso Enville la scolò in pochi attimi e depositò la tazza sul tavolinetto. Subito l'effetto rinvigorente si fece sentire. Un'ondata di calore le divampò nei sette chakra, spedendole un intenso brulichio in ogni angolo del corpo. Le ferite della ragazza si rimarginarono fumando. Il volto di Marcus riprese colore.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Persino le tracce di sangue, i graffi, scomparirono. E ben presto i due tornarono ad assumere un aspetto normale, nonostante la spossatezza che ancora appesantiva i loro sguardi. Ascar si riprese le tazze e gettò un occhio ai due.
«Dovreste mangiare qualcosa adesso»,
comunicò loro. Mark aprì finalmente bocca annunciando...
«Non ho molto appetito. Ho bisogno di dormire».
«Ti tengo qualcosa in caldo. Più tardi voglio che mangi».
Gli comunicò Rudy in un tono che non ammetteva repliche. Una modulazione che lasciava intuire come, a dispetto delle apparenze di quella trasmutazione attuale, fosse in realtà ben più adulto dell'uomo. Ascar spostò poi lo sguardo chiaro verso Enville.
«Tu che fai?»
«Mangia!» rispose subito lei, scattando come una molla.
Aveva i nervi a fior di pelle.
Il ragazzo non aggiunse altro e uscì dalla stanza, dopo aver fissato brevemente Nazar nel loro rapido scambio di sguardi d'intesa. Il Crucian indirizzò un'ultima occhiata glaciale alla ragazza, poi si scostò dall'uscio e seguì il ragazzo in cucina, facendole tirare un sospiro di sollievo. La pressione che i due avevano generato tutt'attorno si abbassò, facendola tornare a respirare con regolarità. Sbuffò per la tensione. Marcus si alzò dal divano con sguardo smarrito e rimase per qualche minuto statico in quella posizione, come stesse prendendo qualche decisione importantissima. Aina trotterellò fino alle sue caviglie, ci si strusciò facendo le fusa. Lui non parve farci molto caso. Enville strinse i pugni facendo presa sul tessuto del divano.
Ma... «Non fa niente»,
la interruppe lui, in tono sfibrato, facendole richiudere il becco. Si voltò a guardarla, mentre la ragazza si sollevava dal sofà a sua volta. L'espressione dell'uomo parve tornare tesa e profondamente addolorata. Due profonde occhiaie gli marcavano lo sguardo cupo.
«Ne dovremmo parlare»,
replicò lei. Zaccaria sbadigliò della grossa in corridoio, poi si stiracchiò e si infilò in cucina in quattro balzi.
«Mi dispiace tanto, io...»
«Non dispiacerti, Enville. Migliora»,
si frappose di nuovo Marcus. Lei percepì il magone riprendere strada ed abbassò lo sguardo, fremendo. L'uomo la accostòsse con un braccio e le baciò la fronte in un gesto affettuoso. Poi appoggiò stancamente il capo contro quello della ragazza, sospirando. Se ne restarono per un po' così, ascoltando i rumori che fuoriuscivano dalla cucina, raggiungendoli fin là e orecchiando il parlottare sommesso di Nazar e Rudy.
«Guai a te se lo rifai»,
aggiunse l'uomo a bassa voce, dritto nel suo orecchio. Quel tono ad Enville suonò così tombale che le parve di sentire la saliva diventare brina. Il cuore le palpitò furiosamente in mezzo al petto, mentre Mark la scioglieva dalla stretta, piantandola lì nel soggiorno ed infilandosi in camera senza un'altra parola, evitando di guardarla negli occhi. Consumare la cena fu anche peggio. Mangiò soltanto lei, acquattata in un angolo della panca, con la sola compagnia del cane lupo che si ingozzava di qualcosa dalla ciotola in plastica. Venerdì se n'era andata da qualche parte con la sua nuova amicona di giochi e l'aveva abbandonata lì sotto gli sguardi severi di due amici. Si sforzò di mandare giù il sandwich nonostante fosse buonissimo. Aveva lo stomaco completamente chiuso e mangiare con Rudy che la fissava a braccia conserte, appoggiato al frigorifero rosso, non agevolava certo le cose. Nazar non aveva ancora emesso un fiato e le sedeva accanto in perfetto silenzio. C'era un'atmosfera elettrica nell'aria. L'ultima volta che si era sentita così era stato a 17 anni in casa Laurenti, prima che il padre di Lisa la strigliasse a dovere. Si chiese per l'ennesima volta come stesse la sua amica. Avrebbe proprio dovuto decidersi a inviarle un messaggio micragnoso. Accartocciò il tovagliolo con cui aveva sorretto il panino fino a poco prima e finì di bere il succo d'arancia amara, sbirciando il profilo serissimo del Krusen. Io provo a dire, non potendone più di tutta quella tensione.
Ritengo che il tuo addestramento si concluda qui, Envy.
La ragazza sobbalzò, ritrovandosi di nuovo sprofondata nel luminoso sguardo di Nazar. Sembrava inespressivo, ma lo conosceva bene. Percepiva la rabbia del Krusen a ribollirgli sotto la pelle. Che?
Non sei emotivamente in grado di proseguire come temevo.
Riprese Nazar.
E non ho alcuna intenzione di sprecare ancora il mio tempo con chi non abbia il coraggio di affrontare i propri demoni interiori.
L'intonazione fu tanto granitica da paralizzarla. Fu come una scodisciata sul capo. Quelle parole la fecero tremare dalla vergogna, dalla frustrazione. Distolse lo sguardo, percependo gli occhi bruciare. Rudy sospirò grattandosi la testa.
Inoltre sappi che non intendo trascorrere nuovamente un'intera giornata a cercarti credendoti morta.
Nel suo tono nascose una nota di angustia che gli fece tremare la voce e il Krusiano si costrinse a fermarsi. Qualcosa gli deformò il volto in un modo alquanto sgradevole, ma fu solo Ascar a notarlo. Enville stava nascondendo il viso tra le mani nell'intento di non esplodere.
Se vuoi fuggire e non essere trovata, fallo, Envy. Scappa!
Si lasciò sfuggire poi l'uomo, in una tipica inflessione emotiva. Deglutì e qualcosa gli scattò nella trachea. Dopodiché si alzò dalla panca in un gesto secco, si inoltrò nel corridoio e svanì. L'arit incominciò a singhiozzare. Col volto ancora nascosto tra le mani. Non riuscì a trattenersi e strillò di rabbia mandando in tilt le luci. L'appartamento si ritrovò nel buio. Zaccaria uggiolò, leggermente soverchiato dal rumore della pioggia che andava scivolando. Rudy prese un altro respiro e rimase dov'era, chinando il capo e lasciandosi inondare dall'energia in subbuglio della ragazza. Aspettò che i singhiozzi si spegnessero. Frattanto, le luminescenze azzurre, che solitamente si mostravano non appena scendeva il buio, apparvero tra loro in piccoli scoppiettini, somigliando a popcorn che crepitavano in una padella. Fuori non pioveva più. Le parti gialle e blu andarono a depositarsi attorno sopra l'arit, che aveva sprofondato la faccia tra le braccia conserte. Zack le poggiò il muso sulle gambe e la scrutò, abbassando le orecchie e riflettendo le urze tra i capelli. Alla fine Rudy si staccò dal frigorifero e si avvicinò al tavolo, attraversando i barbagli di luci tremolanti che il traffico esterno proiettava sulle mattonelle in semioscurità. Agitò i corpuscoli luminosi nella stanza, disperdendo quelli che gli erano planati addosso. Si chinò e bisbigliò qualcosa al cane, che si sollevò subito su quattro zampe. Non parve entusiasta dell'ordine appena impartito, gli demise un mugolio scontento. Il ragazzo gli carezzò dolcemente il pelo folto dalla nuca fino alla coda.
Da bravo,
sussurrò. Il cane lupo zampettò via e si infilò nella stanza degli ospiti, sospingendo la porta socchiusa con il muso. Lanciò un'ultima sbirciatina al padrone, cacciando fuori la lingua, poi si infilò nella camera. Le gatte si intrufolarono dentro con lui prima che l'uscio potesse richiudersi. Rudy si rialzò e prese una mano di Anvil, con decisione ma non bruscamente. La tirò a sé e lei non fece resistenza, facendosi sfuggire un altro verso strozzato.
Alzati.
Lei obbedì, tenendo lo sguardo basso. Rudy la condusse fuori di casa, tenendola per mano, dopo averle aperto la porta. Camminarono nel buio alle 21:50 su via Mantovani, come sempre deserta e pigramente spennellata delle luci biancastre dei lampioni. Il loro stile Liberty ed i palazzi vittoriani facevano sembrare quella zona incastrata troppo indietro nel tempo. La percorsero in silenzio, calpestando i ciottoli, mano nella mano. Il clima era rigido, i loro respiri gettavano fuori nuvolette vaporose, ma nessuno dei due sentiva freddo. L'umidità sollevava attorno a loro una nebbiolina fitta, rendendo l'atmosfera onirica. Attraversarono la coltre in silenzio, smuovendola appena. Sorpassarono l'Empario chiuso, l'imbocco della metropolitana e la breve fila di ristoranti ancora rumoreggianti di clienti e con le luci ovattate. L'odore di buon cibo li rincorse per un tratto. Svoltarono l'angolo e la familiare insegna verde al neon del Empty Head, come sempre difettosa e intermittente, li accolse anche quella volta, illuminando a singhiozzi il vicolo. Pascara sospinse la porta a ventola, che ricordava quella di un saloon, in legno scuro, e i due si inoltrarono nell'Irish Pub, venendo subito investiti dal forte odore familiare di sughero e luppolo. Presero posto in uno dei tavoli in fondo, nonostante anche quella sera ci fosse davvero poca gente. Amavano quel locale proprio per quello. Era raro che ci fosse il pienone. Adoravano sbronzarsi in santa pace, senza casino attorno. Emil rimase in silenzio, adagiata sulla panca, mentre Rudy andava a farsi riempire due boccali di vetro e tornava indietro con le birre scure. Lo sistemò sul tavolo ed esaminò la ragazza. Era pallida, aveva gli occhi arrossati e non gli era capitato spesso di vederla senza belletto sul viso. Dopo aver pianto, le sue iridi sembravano ancora più blu. Rudy trovò che il volto struccato le donasse anche di più, ma lo tenne per sé. Protese il calice verso quello dell'amica, attendendo. Alla fine lei prese un respiro e ricambiò, facendo tintinnare i calici. Bevvero in silenzio, ascoltando il lieve chiacchiericcio dei pochi presenti, niente affatto sobri nel pub, e adocchiando la ragazza con i capelli stinti che spillava alcolici dietro il bancone. Assaggiarono le energie del luogo che si mescolavano tra loro. Una canzone in radio, sfociante dalle vecchie casse agli angoli del soffitto tinteggiato di verde, continuò a solleticare l'ambiente, arrivando un po' smorzata fino alle loro orecchie.
Non mi aveva mai parlato a quel modo.
Rudy sollevò lo sguardo su Anvil, un po' sorpreso di sentirla parlare. Adocchiò il bicchiere della ragazza, scoprendolo quasi vuoto di già. Forse la birra scura incominciava a distenderle un po' i nervi, dopo tutto, l'obiettivo era quello. Scolò il proprio boccale e si offrì di riempire di nuovo entrambi. Acchiappò il bicchiere di Anvil e si rialzò. Attese che la ragazza dai capelli scoloriti spillasse le pinte, squadrando la pioggia che ricominciava a picchiettare sui vetri della finestrella sopra la porta. Quando tornò al tavolo, piazzandole la birra davanti al naso, la guardò con serietà.
Cosa ti aspettavi? Una pacca sulla spalla?
Lei piegò gli angoli della bocca verso il basso e poggiò la fronte a una mano, accasciandosi sul tavolo.
Mi odia,
bofonchiò.
Nazar non ti odia, quanto sei scema.
Rudy prese un sorso, scuotendo il capo.
Si arrabbia tanto perché ci tiene, a te non ci arrivi.
Lei scrollò le spalle e continuò a bere, raddrizzandosi.
E poi te lo sei meritato.
Ci hai fatto davvero spaventare, Envy.
Guarda che è anche colpa tua. Certe volte sei davvero stronzo, non mi fai respirare. Negli occhi della ragazza si accese una scintilla di rabbia, ma si estinse quasi subito.
Ti avevo detto che ti avrei strigliata all'inizio di tutto, o no? E se avevi bisogno di staccare, potevi parlarmene. Sarò anche intuitivo e sensitivo, ma perfino io non sono un veggente, mia cara.
Envil continuò a nascondere il naso nel boccale, contraendo la fronte. Non rispose. Rudy poggiò un po' bruscamente il proprio bicchiere sul tavolino.
Mi incazzo, è vero, e indubbiamente divento pesante a volte. Ma lo faccio perché intravedo in te del potenziale al quale non vuoi attingere. Sono mesi che ci alleniamo a gestire la tua essenza da roboante, ma dobbiamo anche sperimentare. So che c'è qualcosa che ti blocca ogni volta che provi ad accedere ad essa per spingerti più in là.
La ragazza sentì la pancia contrarsi.
Non è... Se ti trovassi in una situazione di pericolo, Envil, non puoi riflettere o esitare troppo. Devi lasciarla uscire, quella potenza. Prenderne a piene mani, combattere. Mi sono spiegato?
Rudy la scrutò con la fronte corrugata, aprendosi la zip della felpa gialla. Si adacciò nuovamente le vicinanze con la propria aura in cerca dell'energia di Nazar, senza risultato. Passò ansiosamente le dita attorno al bicchiere fritto. Mlarit ficcò le mani nel cardigan rosso imbrattato di polvere che ancora portava indosso e non aprì bocca, ma la sua energia si agitò attorno a lei.
Credo di sapere cosa ti tenga a freno. Non è soltanto la paura di ferire chi ami, nonostante oramai tu sappia padroneggiare il potere Arit alla perfezione. Tu non vuoi guardare in faccia la tua vera essenza roboante, quella che si nasconde in te, perché può farti paura, lo capisco.
Seguito il ragazzo, Envil si arrigidì sulla panca. Sollevò uno sguardo impacciato su Rudy.
Come se non bastasse, questa energia sta spalancando tutto in te, ti travolge, ti mette davanti a brutti ricordi, lati oscuri di te che non hai mai affrontato, esaminato o digerito veramente in precedenza. Dico bene?
Lei strabuzzò gli occhi, incredula.
Ma tu come lo sai?
Il ragazzo sorrise a mezza bocca, ripensando alla propria incarnazione come Anisa.
Ci sono passato.
Envil beve. Due pomelli bordeaux le colorarono le guance. Pareva a disagio.
Mi spiace di essere stato duro, Pulce.
Seguito Ascar.
Ma su una cosa Nazar ha ragione. Devi affrontare ciò che ti tormenta. Rimarrai per sempre quella ragazzina arrabbiata e impotente che lui ha conosciuto, se no. Ti aiuterò, va bene? Non dartela più a gambe, non farci più prendere uno spavento simile. Picchiami a sangue piuttosto, se hai bisogno di sfogarti.
Lei si stropicciò il volto, sembrandogli stanca.
Questo è un casino ciclopico.
Rudy sorrise e scolò la birra.
E chi non lo è?
Si alzò, ricaricò per la terza volta i boccali, imponendo a se stesso che non l'avrebbe fatto una quarta volta, e li appoggiò sul tavolino consunto, tornando a sedersi.
Secondo te, perché quell'Arit che ha aggredito te e Marcus non si è ancora rifatto vivo?
Chiese Envil, non appena lui le si accomodò nuovamente di fronte. Ascar la studiò, confuso da quella domanda un po' fuori contesto. Lei aveva incominciato a impastare un filino le parole e Rudy sospettò che l'alcol in circolo la portasse a riflettere sulle questioni più disparate. In ogni caso, era una buona domanda.
Ci ho riflettuto anch'io, perché mi è sembrato strano. Se vuoi la mia, se è davvero riuscito a sopravvivere, avrà capito quanto tu sia potente. Teme per la sua incolumità.
In realtà, era piuttosto sicuro che lui fosse ancora in vita. Non si erano forse affrontati su Restia?
Quel ricordo gli chiuse per un istante lo stomaco.
Era certo che non si trattasse di un sogno. Prese un sorso di birra. Envil lo squadrò in silenzio, con lo sguardo un po' spento. Sembrava parecchio insonnolita.
Sono sicuro che abbia percepito il rituale Crucian quando ti abbiamo risvegliata. Riprese Askar. Normalmente viene avvertito da qualsiasi Arita si trovi non troppo lontano. Scommetto che anche questo può averlo messo in allarme. Inoltre, si bloccò ancora un secondo a riflettere, fissando l'interno del bicchiere come in cerca di risposte. Ho idea che quell'attacco al pub sia stata una sua iniziativa azzardata. Voleva il mio potere. Ha provato a prenderlo senza rifletterci troppo. Envil sbadigliò, strofinandosi il viso e facendolo sorridere con tenerezza. Percepiva l'energia di lei incominciare a venir meno. Non sarebbe stato troppo sorpreso di vederla crollare sul tavolino con tutto quello che aveva combinato in quella giornata. Poi la ragazza rispose:
quindi?
Se davvero lui e Banjuk sono alleati, sta a significare che normalmente agiscono insieme. Eppure, è tutto considerato, direi anche per fortuna, quella notte si è presentato soltanto l'Arit. Ciò mi fa pensare che possa avere agito di testa sua senza pensare alle conseguenze. Envil storse il naso.
Avrà fatto incazzare il suo capo.
Rudy sorrise di nuovo. Vedo che hai colto il punto. Forse si sta anche nascondendo da lui, tra le altre cose. Ma ovviamente sono soltanto ipotesi. A prescindere da ciò, faremo meglio a rimanere allerta.
La ragazza annuì col capo e sbadigliò di nuovo. Per un po' bevvero in silenzio, ascoltando la pioggia soffusa che ancora si abbatteva sul tetto dell'Irish Pub. L'Arit si era convinta che Rudy gli avrebbe fatto solo una paternale, invece in qualche modo l'aveva messa a suo agio, facendole comunque capire la lezione. Gli fu silenziosamente grata per quello. Continuò a bere, sbirciandolo da dietro la schiuma che si abbassava nel bicchiere e soppesando l'idea di raccontargli di Cristina.
Non vuoi proprio dirmi chiaro e tondo cosa ti sia preso da scappare così, eh?
Esternò Rudy di punto in bianco. Lei aggrottò la fronte.
Pensavo l'avessi capito. Avevo bisogno di respirare un attimo.
Tutto qua. Perché se c'è dell'altro faresti meglio a dirmelo adesso. Non voglio neanche io passare un'altra giornata a cercarti, facendo ipotesi orribili. Envy.
Il ragazzo la guardò con estrema serietà, facendole accapponare la pelle.
Perciò, se hai qualche altro pensiero che stai tenendo per te e che ti farà fare altre cazzate dal giorno alla notte, dimmelo adesso. Risolviamo questo problema assieme.
Lei tutto sommato sorrise, percependo l'apprensione di Askar. Fu grata di avere un amico così.
Non farò altre cazzate, Rudy. Ti ho già detto tutto e mi sono sfogata. Sono a posto.
Lui rimase in silenzio per un attimo.
100%, Pulce.
100%.
Se ti sentirai ancora così, verrai a parlarmene.
Verrò a picchiarti a sangue,
puntualizzò lei, sogghignando con fare dispettoso. Lui parve sentirsi un po' più sollevato e tornò ad adagiare la schiena alla spalliera.
D'accordo, facciamo che ti credo.
Prese un respiro e bevve.
Mi hai fatto venire un colpo, accidenti a te.
Me l'hanno detto tutti.
Non mi stupisce.
Calò di nuovo il silenzio, intervallato solo dalla pioggia e dalla musica sommessa.
Un lato positivo c'è in tutta questa faccenda.
Disse poi Rudy, passando due dita attorno al bordo del boccale. Magari gli avrebbe raccontato di Cristina il giorno dopo, si disse la ragazza. Si sentiva esausta. Cacciò l'ennesimo sbadiglio. Poi alzò un paio di occhi trasognati sul ragazzo.
Sul serio? Tutto quello scandagliare. Forse è nata mente la città per cercarti. Ha avuto un esito interessante, Pulce.
Askar la guardò con un'espressione profonda impressa negli occhi chiari, tentennando nuovamente il proprio bicchiere contro quello di lei.
Finalmente, anche se casualmente, abbiamo trovato il guardiano.
Davvero?
Davvero, Andy.
Rudy serrò la mandibola e contemplò il fondo della bevanda quasi finita.
Sarà bene che tu ti riprenda in fretta. Dovrai essere pronta più presto, perché da domani apriremo le danze.
Tornò a guardare l'amica per accertarsi di essere stato inteso bene. Anvil si era addormentata davanti alla birra, con il volto appoggiato alle braccia conserte. Il ragazzo scosse il capo, tirandosi indietro la chioma.
Ecco, come immaginavo.
Sospirò. La pioggia soffusa rumoreggia sul tetto dell'Empty Hat, mescolandosi al suono della musica. La notte proseguì, scorrendo attorno a loro, fuori dal locale. Rudy continuò a bere in silenzio, guardando Anvil a dormire.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!